L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
Apriamo questo mercoledì 18 settembre del 2024 purtroppo con una brutta notizia che magari molti di voi purtroppo avranno già conosciuto e saputo. Ovviamente chiedo al nostro Giorgio Sorani di attendere un attimo per il collegamento con Xavier Cobelli, che in questo momento si trova in contatto in collegamento con la RAI, quindi tra poco avremo lui. Ovviamente ok, perfetto, no, sto cercando soltanto di dialogare col direttore, potremmo avere un po' di difficoltà, magari chiederei alla nostra regia di far venire magari Marco Piccari in modo che facciamo una chiacchierata insieme a lui oggi, visto che con il direttore Jacobelli in questo momento impegnato alla RAI, ovviamente per la brutta notizia che vi sto per dare, se non l'avete già avuta, perché all'età di 59 anni è scomparso Totò Schillaci. Sapevamo delle sue condizioni di salute ormai che erano precipitate, ma già da un po' di tempo soffriva di un brutto male, quindi la situazione di salute di Totò Schillaci era precipitata, e oggi all'età di 59 anni è arrivata la comunicazione da parte dell'ospedale civico di Palermo, del reparto di pneumologia, che ci ha detto che appunto Totò non ce l'ha fatta. E quindi a 59 anni ci lascia l'eroe di Italia 90, l'eroe comunque del calcio italiano, un giocatore che ha scritto la storia appunto del calcio italiano. Intanto faremo una cosa in diretta molto particolare, perché abbiamo convocato d'urgenza il direttore Marco Piccari, che tanto era qui in studio, lo vedrete passare adesso, ma lo ringraziamo. Naturalmente giornata che scombussola un po' i piani e la scaletta, ma anche perché sono successe diverse cose, non so se mi devo spostare anche io, chiedo, no, va bene così, chiedo alla regia. Quindi apriamo questo mercoledì in cui avremmo voluto parlare soprattutto della Champions League e dell'esonero anche nel frattempo contestualmente nella mattinata di oggi Daniele De Rossi, allenatore della Roma. Avremmo voluto parlare della vittoria molto convincente della Juventus all'esordio col PSV, della sconfitta invece molto deludente del Milan contro il Liverpool, sconfitta che mette a rischio pesantemente anche la panchina di Fonseca dopo poche partite, e quindi invece ci troviamo a mettere tutto da parte, perché oggi dobbiamo innanzitutto parlare della scomparsa di Totò Schillaci. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. A questo punto buongiorno, ringrazio il direttore Marco Piccari per questa presenza appunto in studio per ricordare la scomparsa di Totò Schillaci. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Vincenzo, una mattinata veramente... È vero che le notizie che ci giungevano sulla sua condizione non erano delle migliori, però c'era sempre la speranza che potesse passare questo momento.
Tra l'altro ti fermo solo un secondo, ti tengo in diretta con noi, possiamo però andare anche dal direttore Jacobelli, che nel frattempo ci ha chiesto anche la linea, però mi fa piacere che ci
Benissimo,
sia anche tu.
Benissimo, sono molto contento. E Vincenzo, guarda, io sarò veramente breve perché poi insomma il direttore potrà dirci tante cose. Io ti posso dire che in quel periodo ero un giovane ragazzo, 18enne con la macchina, e quell'estate lì è memorabile, sì. Un'emozione unica, e quel giocatore lì che è spuntato dal nulla all'improvviso, rubando la scena a tanti importanti attaccanti, da Vialli a Carnevali che c'erano in quel momento, con quegli occhi spiritati ci ha fatto vivere un'emozione unica, e è un ricordo bellissimo, lo dobbiamo soltanto ringraziare e portare veramente nel cuore, perché per noi che abbiamo vissuto quell'emozione, che ci ha consentito insomma di vivere un'estate bellissima al seguito di una nazionale che, quella nazionale lì, permettimi di dire, è vero, non ha vinto il mondiale, ma in realtà è come se l'avesse vinto per noi, perché ci ha fatto, era una nazionale speciale, una nazionale guidata da un allenatore che sembrava essere un po' il papà di tutti, sì. Giocatori che davano tutto fino alla fine, una grandissima emozione guidata da questo Totò Schillaci, ripeto, spuntato così all'improvviso, ci ha regalato delle grandi emozioni. Quindi grazie veramente a Totò Schillaci, che quei suoi occhi non li possiamo mai dimenticare. Insomma, oggi sto sentendo, ho sentito prima il primo gol che fece Schillaci in quel, sì. in quel mondiale, entrato dalla panchina e poi segna, e da lì inizia una storia bellissima. E ben poi mi ha riportato indietro ad un tempo meraviglioso, e permettimi di dire ad un calcio molto più romantico. Non vogliamo essere nostalgici, no, però... oggi, però è così, e io lo voglio ringraziare dal profondo del cuore.
prima di salutarti e ringraziarti, perché so che devi andare a preparare i contenuti per Maracanà, sarà una puntata speciale, ovviamente una battuta al volo, ti chiedo anche sull'esonero di De Rossi.
Guarda, io non me l'aspettavo, ti devo dire la verità, non capisco che tipo di, per quale motivo si sia arrivati a questa decisione, poi non so, forse ci verrà spiegata più avanti, non lo so, perché se dovevi arrivare dopo 4 giornate a questa decisione ci potevi arrivare prima, certo. Non iniziare un percorso con... Tra l'altro un contratto di 3 anni, non ce lo dimentichiamo. Fresco rinnovato l'anno scorso. Guarda, io ti dico una cosa, lunedì sera eravamo, non posso dire il nome, con un direttore sportivo insieme a Stefano Impallomeni e ci aveva detto che la situazione era precipitata. Soprattutto ci ha detto che la squadra non era più così vicina all'allenatore e questo ci ha fatto un po' capire.
Può essere
che
questa è stata un po' l'indicazione.
Bene, vediamo.
Sarà una puntata di Maracanà scoppiettante. Sì. Ringrazio Marco Piccari. Grazie a te per questo ricordo, Vincenzo, che ci tenevo e facessi anche tu. E abbiamo il collegamento con il direttore nel frattempo, Xavier Jacobelli. Direttore, ciao, buongiorno.
Buongiorno a te, Vincenzo, e buongiorno a chi la puntata segue.
E oggi il cuore di tutti quelli che ci seguono piange, direttore, perché la scomparsa di Totò Schillaci, che più o meno purtroppo ci aspettavamo, quindi non capita in questo caso diciamo come un fulmine a ciel sereno, però c'era sempre quella speranza che si affidava anche un po' ai comunicati dell'ospedale, che raccontava di un sensibile miglioramento che ci faceva sperare Totò potesse restare ancora un po' con noi. Purtroppo non è così, adesso la mente di tutti è un po' come se si fosse... acceso un interruttore, torna indietro nel tempo e diventa una carezza, un cuore che soffre.
Ma è così, sai, come dire, e quando se ne va una persona cara, è una persona che appartiene a tutti noi, perché le emozioni che in quella indimenticabile estate del 90 Totò Schillaci regalò a tutta l'Italia sono indelebili e tali resteranno per sempre. Perché sai, rivedendo adesso in queste ore, in questi momenti, le immagini di Italia 90, quegli occhi spiritati, quell'esultanza frenetica, quella sorta di incredulità che provava un giocatore catapultato sulla ribalta mondiale, quando nessuno prima del mondiale poteva immaginare che sarebbe stato capace di diventarne il capocannoniere, di arrivare secondo nel pallone d'oro che venne vinto da Lothar Matthäus nell'anno della Germania campione del mondo, che con Baggio formò quella coppia memorabile, che poi fu il primo calciatore ad andare a giocare in Giappone e poi seppe reinventarsi dopo la fine della carriera anche come personaggio televisivo, partecipò addirittura ad un film ovviamente di soggetto sportivo, si parlava di calcetto in quel film. Insomma, io credo che davvero sia un colpo al cuore questo, sia un grande dolore, perché anche la capacità e la reazione, la resilienza con la quale ha reagito al tumore al colon che lo ha aggredito all'inizio di questo anno, pur sapendo che le chance di resistergli sarebbero state ridotte al lumicino, testimoniano la forza d'animo di questo uomo eccezionale dal punto di vista della carica umana che sapeva trasmettere. Sai, anche l'impegno che lui ha profuso a Palermo per i ragazzi che frequentano il centro sportivo Ribolla, aperto proprio per coloro i quali vogliono giocare a calcio e possono essere messi in condizioni di farlo. Chi lo ha conosciuto bene ha sempre parlato di lui come di un ragazzo generoso, ironico e cultore dei buoni sentimenti. E tutto questo ovviamente rende ancora più pesante il dolore per la sua scomparsa.
Amore, bugie e calcetto di Luca Lucini del 2008, no? Un film che incassò anche tanto, 1,4 milioni di euro. Ecco, quell'amore, direttore, che aveva pervaso tanto quella nazionale. Io in quegli anni ricordo, ero molto più piccolo, eravamo tutti molto più giovani, però c'era la sensazione che veramente i giocatori facessero ancora un po' più parte della vita di tutti quanti noi. Non so se
è proprio così, Vincenzo, è così, perché quella nazionale, quell'Under 21, trapiantata da Vicini e nella rappresentativa maggiore, era un Under 21 che sprezzava gioia, passione, divertimento, entusiasmo. Poi il cammino che coprì in quel mondiale fu memorabile, che purtroppo si fermò nella semifinale con l'Argentina, con quei gol di Caniggia che troppo leali al sogno mondiale. Però rimane, quando tu dici Italia 90 pensi a Schillaci, pensi alla sua esultanza che è passata, come dire, è entrata nella memoria collettiva, pensi a Baggio, pensi a Gianluca Vialli, certo. Pensi a tutta quella squadra che, come tu hai ricordato, non ha vinto, ma sai, ci sono squadre che pur non vincendo entrano nel cuore di tutti. Quell'Italia del 90, l'Italia di Schillaci, è entrata nel cuore di tutti, lo dimostra il fatto che dopo 34 anni in queste ore si susseguano le immagini di quell'avventura mondiale, le parole e i gol di Totò Schillaci.
È così, a noi non resta a questo punto che ricordarlo e portarcelo nel cuore con tutti i ricordi che ci ha dato. Hai fatto anche riferimento a Gianluca Vialli, che ci ha lasciato non poco tempo fa, cioè non tanto tempo fa, poco tempo fa anche di lui ricordiamo la grande umanità, quella di cui parlavamo. La camera ardente per quanto riguarda Totò Schillaci potrebbe essere allestita nello stadio Renzo Barbera del Palermo, e questo sarebbe un altro giusto encomio, il luogo giusto, il simulacro giusto, no? Il posto giusto dove andare a dare l'ultimo saluto a Totò Schillaci. Una vita passata nel calcio, è nato da lì, ha portato il suo nome in alto partendo dal basso e regalando emozioni a tutti quanti, quindi è giusto che poi tutti possano condividere questa tristezza insieme a lui in un luogo che è un po' il simulacro giusto, direttore.
Beh, certamente sì, ci sarà un grande tributo popolare, un grande omaggio di popolo nella sua Palermo. Sai, ricordo una sua intervista in cui confessava che il suo unico rammarico fosse stato quello di non avere mai indossato la maglia rosanero del Palermo nell'arco della sua carriera, ovviamente la sua terra, la sua città, la sua gente, alla quale è sempre stato legatissimo. Sì. Però questa carriera è stata sicuramente nobilitata da tutto quanto Totò Schillaci è stato capace di fare indossando le maglie del Messina di Scoglio, le maglie della Juventus, le maglie dell'Inter, le maglie della Nazionale, le maglie dello stesso Giubilo Iwata, con la quale ha vinto anche un campionato giapponese.
E ovviamente i messaggi che ci stanno arrivando, in particolare quelli più commoventi, arrivano da tifosi di ogni squadra, ma siciliani, per esempio Rosolino, tifoso del Milan, scrive: è morto un pezzo di Palermo, per noi siciliani era motivo di orgoglio. E quindi insomma il saluto da parte di tutti quanti loro. Nella giornata del ricordo a Totò Schillaci, che naturalmente diventa un po' la base costante dei nostri pensieri e quindi anche della nostra trasmissione, arriva questa notizia, direttore, della mattinata di oggi, questa sì un po' come fulmine a ciel sereno, perché io e te spesso quando commentiamo i momenti negativi delle squadre diciamo: date tempo agli allenatori. Evidentemente si è deciso di non dare più tempo a Daniele De Rossi, sollevato dall'incarico questa mattina. Te l'aspettavi, direttore?
No, assolutamente no, e mi auguro che sia una spiegazione fondata, perché francamente la prima reazione è stata quella di incredulità, la seconda è di domandarsi come sia possibile che un tecnico 3 mesi fa confermato con un contratto triennale, che peraltro un tecnico aveva portato la Roma in Europa League in condizioni estremamente delicate quando aveva raccolto l'eredità di Mourinho, come tutti ricorderanno, ed era stato definito giustamente l'unico allenatore che potesse sedere sulla panchina di Mourinho agli occhi del popolo romanista. Io francamente non riesco a trovare una spiegazione logica e razionale ad una scelta che mi sembra molto emotiva, anche perché siamo soltanto all'inizio della stagione, con una stagione anche europea da affrontare, peraltro mai come in questa sessione estiva di trasferimenti, la Roma aveva investito su giocatori importanti, Dybala era rimasto, è arrivato su lei, cioè, francamente non riesco a capire la ratio di questa decisione, evidentemente in attesa di conoscerne i motivi, perché presumo che una spiegazione debba essere data ai tifosi della Roma, che credo siano sotto shock.
Sì, direi di sì. Noi possiamo solo provare a rintracciarli fin quando non ci vengono spiegati i motivi, direttore, però quando qualche settimana fa, credo proprio alla vigilia della sfida contro la Juventus, si parlò di un litigio con Cristante, poi stesso i protagonisti dissero, buttarono un po' d'acqua sul fuoco, dissero che non era così, che magari avrebbero si sarebbero rifatti anche alle vie legali verso chi aveva messo delle notizie false. Ovviamente non abbiamo motivo di non crederci, però probabilmente se dobbiamo provare a rintracciare dobbiamo immaginare che ci sia un qualcosa che vada al di là del risultato sportivo, anche all'interno del gruppo di lavoro. E anche qui però mi sembrerebbe strano, perché Daniele De Rossi è un uomo di campo, è un uomo che ha affrontato, secondo me, fino adesso il lavoro con la serietà proprio di uno che sa anche riconoscere l'importanza del rapporto allenatore-squadra. Però potrebbe esserci un problema di spogliatoio alla base di questa scelta.
Ma sai, può darsi. Sai, mi vengono in mente le parole di Totti pronunciate nella recente intervista a Sky, quando diceva che lui, Maldini, Del Piero siano personaggi ingombranti per le rispettive società che hanno contribuito a fare grandi. E quando parlava della Roma e quando parlava del rapporto con De Rossi, parlava anche, cito testualmente, non mi è piaciuta come è stata costruita questa Roma. Diciamo che all'ultimo, dopo tutti i casini che sono successi, cito testualmente, ripeto, hanno iniziato a mischiare un po' tutto. Vediamo adesso se hanno avuto ragione o meno. E poi, a proposito di De Rossi, nell'ultimo mese, non dico tutti i giorni, ma ci siamo sentiti spesso e volentieri. Mi chiedeva consigli, gli davo consigli, chiedevo a lui come fosse la situazione dentro. Daniele è contento di quello che sta facendo, cerca ovviamente di fare meglio perché non pensava di partire così male, ma la voglia e la testa per fare una grande annata. Purtroppo questa voglia è stata tarpata, è stata evidentemente spazzata via da un esonero che continuo a domandarmi perché sia stato deciso e quali siano state le sue ragioni. Non riesco a trovarne una che mi convinca.
Rischiamo di doverci fare la stessa domanda per il Milan, direttore. Ieri sconfitto contro il Liverpool, oggettivamente parte molto bene il Milan, dopo il Liverpool dimostra, l'avevamo messa anche in conto onestamente, una superiorità tecnica organizzativa che nasce anche un po' da una squadra che si conosce quasi a memoria, Slot che ha lavorato comunque su un lavoro fatto da Jurgen Klopp di altissimo livello, si è visto effettivamente un Liverpool molto avanti rispetto al Milan, arriva la sconfitta per Fonseca che aveva trovato un attimo di pace nella vittoria contro il Venezia, dove però peraltro si riscontravano anche un po' tanti difetti di fabbrica difensivi della squadra di Eusebio Di Francesco. Adesso c'è il derby che può essere secondo te quell'ultima chance, paradossalmente dirlo a 18 settembre, è difficile parlare di ultima chance, però può essere l'ultima chance con l'ombra magari di Massimiliano Allegri alle spalle?
Ma sai, non so, Massimiliano Allegri, ma sai, in teoria a oggi, a questo momento, 11-24, non risulta che il contratto di Pioli sia stato rescisso, sebbene l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ci abbia fatto sapere che ci sia un contratto biennale pronto per il tecnico emiliano sulla base di 10 milioni di euro netti a stagione. Di lui si era parlato anche, e si è parlato, cito il Corriere dello Sport, il sito del Corriere dello Sport, come di prima soluzione alternativa per la Roma dopo il licenziamento di De Rossi, ma sempre il Corriere dello Sport ci racconta come Pioli sia orientato ad accettare l'offerta araba. Cito Pioli perché, sai, ricorderai quando la società rossonera decise di congedare il tecnico, come questa risoluzione fosse stata presa quasi come una sorta di liberazione, perché sai, Pioli, nonostante il secondo posto conquistato nell'ultimo campionato, nonostante il 19° scudetto, nonostante aver riportato il Milan dopo 7 anni di assenza in Champions League, a Pioli venivano imputate le sconfitte nel derby come aggravante tale da considerare che il suo addio fosse sia invece necessario. E adesso però quello che abbiamo visto non è vero, non può essere vero Milan ieri sera, perché ha giocato senza grinta, senza determinazione, si è letteralmente sfaldato dopo il gol dell'1-1 di Konaté, ha subito le altre due reti di Van Dijk e di Szoboszlai, ma in una maniera che ha comprensibilmente irritato i tifosi, perché i fischi e la contestazione molto pesante della gente rossonera al termine della partita sono stati certificati dall'atteggiamento della squadra, che tu puoi perdere contro un grande leader. Poi hai detto bene, Slot promette di ricalcare il cammino tracciato da Klopp e dal suo ciclo fantastico, anche perché abbiamo visto quale condizione atletica il Liverpool andava al doppio del Milan e quale capacità di gioco, soprattutto la manovra offensiva. Pensa che le traverse hanno graziato ulteriormente il Milan, le traverse di Salah, come almeno 3 grandi parate di Maignan prima che si infortunasse e debuttasse il 18enne Torriani in Champions League. Cioè, quello che ha colpito ieri è stata la rendevolezza del Milan. Non può essere il Milan che, come diceva Galliani, ha come habitat naturale la Champions League la squadra che non ha giocato come non ha giocato ieri sera.
No, no, è così. Poi, per carità, cioè, insomma, noi stiamo parlando di una squadra, il Liverpool attrezzatissima, Gakpo, Salah, Szoboszlai, McAllister, Gravenbeck, che hanno dei valori assoluti. Dall'altra parte è un Milan che sicuramente dal punto di vista tecnico ha di meno, però quando è così in genere si mette qualcosa in più dal punto di vista dello spirito e dell'organizzazione. Però mentre nel pre-partita abbiamo registrato le parole di Zlatan Ibrahimovic: quando il leone va via i gatti si avvicinano, quando il leone torna i gatti spariscono, e non mi riferisco alla squadra. Tu dici perché parlarne? Io quando ho sentito queste parole ho detto: secondo me qua l'ambiente rischia di scoppiare dietro parole del genere, che mi sembravano dei riferimenti a qualcuno all'interno della società, visto che lui ha escluso la squadra. Però c'è qualcosa che manca strutturalmente, non parlo di rosa in questo caso, al Milan, al di là della scelta dell'allenatore, che poi magari a quel punto, se la struttura manca qualcosa, che cambi Pioli, metti Fonseca, togli Fonseca, metti Allegri, potrebbe non cambiare il risultato.
Vincenzo, manca un leader, manca un trascinatore, non c'è più lo stesso Ibrahimovic, non c'è più Kier, non c'è più un giocatore capace di suonare la sveglia alla squadra. Ieri il migliore in campo è stato Abraham, che è l'ultimo arrivato, che è subentrato, che si è sgolato inutilmente per rianimare un gruppo esangue dal punto di vista della carica agonistica. Qui sta il punto, e qui Fonseca deve assolutamente mettere mano, perché sai, il derby con l'Inter è dietro le porte. Stasera l'Inter gioca ovviamente con il City, ma ormai siamo a ridosso di un appuntamento che per il Milan diventa la quinta di campionato, già un bivio cruciale, ed è questo il lato surreale della vicenda.
Non solo, poi insomma il Milan viene, se non ricordo male, da 6 derby persi, perdere il settimo derby.
Ricordi benissimo, quindi
per i tifosi del Milan io capisco che diventa inaccettabile un po' come situazione, quindi probabilmente la strada cambiata non ha portato risultati. Cambia strada la Juventus e cambia anche un po' la musica, anche se non so se da ruffiano, ma con tante virgolette, con un sorriso grande così, o perché lo pensa davvero, Thiago Motta ha ricalcato tanto nelle sue dichiarazioni il pensiero di Allegri, quando ha detto: il calcio è semplice, si attacca in 11, si difende in 11. Io credo che da un lato abbia voluto in qualche modo fare un elogio, no, a chi ha raccontato comunque la storia della Juventus, dall'altra però è innegabile vedere che la linea almeno del baricentro della Juventus sia nettamente più alta. Questo ha portato a delle decisioni molto forti, che secondo me poi sono state premianti e nette. La decisione di non puntare più su Chiesa sin dall'inizio, la decisione di cambiare Szczęsny con Di Gregorio sin dall'inizio, la decisione di puntare su determinati giocatori, vedi Koopmeiners, che per carità qualcuno lo scopre ieri in parecchio in ritardo, perché insomma si è costato tanto e perché valeva tanto, forse ancora di più qualcuno ha riscoperto anche Nico Gonzalez, ma soprattutto ci si è resi conto che quello che è stato il capitano della passata stagione, Danilo, magari accantonato, è stato accantonato per un motivo. Cioè questo è un Thiago Motta che non guarda in faccia niente a nessuno, capace anche di cambiare modulo, di puntare su giocatori che magari possono ancora dare qualcosa, tant'è che ieri invece di partire con Thuram, Douglas Luiz, centrocampo ridisegnato da Giuntoli, si è partiti con il vecchio che ha funzionato, no? L'usato sicuro, McKenny, Locatelli, e guarda caso McKenny è stato decisivo anche in questa partita. E poi la perla di Ildiz, che sembra un po' aver scelto la notte giusta, il momento giusto, il gol giusto, la traiettoria giusta per celebrare il suo esordio da titolare con la 10 alla Juventus. Che cosa hai visto di tutti questi temi in campo ieri? Cosa ti racconta questa Juventus?
Ma sai, la tua sintesi è stata assolutamente impeccabile, caro Vincenzo, perché hai riassunto con efficacia gli spunti che ci ha offerto questa grande vittoria della Juventus al suo debutto della nuova Super Champions League. Peraltro 28 gol in 6 partite non sono mica male per quanto la giornata inaugurale. Abbiamo visto come Bayern e Real Madrid subito siano imposti all'attenzione generale. È una Juventus che passo dopo passo, perché sai, anche le critiche e i rilievi mossi dopo la prestazione di Empoli, a mio avviso erano risultati in larga parte improvvide. Perché? Perché noi siamo all'inizio della stagione, non si può pensare che alla quarta giornata di campionato una squadra così radicalmente rinnovata, a cominciare dalla sua guida tecnica, vada su ogni campo, imponga il suo gioco e vinca sempre a mani basse, perché bisogna fare conti anche con gli avversari. E il PSV ieri sera ha cercato all'inizio di mettere in difficoltà la Juventus, ma ha avuto il sopravvento il gioco di Motta. Questa è la peculiarità da evidenziare, poi sublimata da quella rete meravigliosa di Il Dizio, ricordo la profezia di Montella quando lo convocò di 18enne per la prima volta nella nazionale turca, e lui al secondo giro segnò subito alla Germania e disse: Il Dizio è un predestinato, lui è fatto per giocare a calcio, lui illuminerà la scena internazionale per molti anni a venire. Detto da Montella, che lo conosce molto bene, evidentemente, che ha creduto in lui quando all'epoca aveva fatto 18 anni, adesso ne ha 19, è diventato il più giovane calciatore della Juventus a segnare in campionato, perché Massimiliano Allegri, e qui bisogna ricordarlo, lo fece debuttare come titolare a Frosinone il 23 dicembre scorso e segnò un gol bellissimo. È diventato il più giovane giocatore della Juventus ad aver segnato in Champions League, evidentemente è abbonato ai primati, molti altri ne stabilirà ancora. Quella maglia che indossa non gli pesa, con la spregiudicatezza e, come dire, il coraggio dei suoi 19 anni, perché è una maglia molto pesante, la numero 10 della Juventus. E ieri sera è stato molto simpatico il duetto con Alessandro Del Piero su Sky.
Sì,
gli ha chiesto scusa per avere battuto il suo primato relativo al giocatore più giovane che abbia segnato un gol in Champions League. E tutto questo dice che la Juventus e il calcio italiano, il nostro campionato, che ha più che mai bisogno di giocatori di questo spessore, di classe, di talento, di giocatori che saltano l'uomo, che disegnano un gol come quello al debutto in Champions League, nella nuova Champions League, contro una squadra, il PSV, che sta dominando il campionato olandese dell'Eredivisie, perché ha vinto 5 partite su 5. Non è esattamente un avversario da affrontare con disinvoltura. E invece la Juventus è partita con il piede giusto. Sai, questa nuova formula della Champions, con questo girone unico, con queste 8 partite che ciascuna squadra deve disputare, impone di cominciare bene. Ci sono, ho letto, 10.000 simulazioni di quanti punti bisogna realizzare.
Per... alcune anche fantasiose e matematicamente sbagliate, però va bene uguale.
Esatto. Ma 10.000 simulazioni sono tante, ma sappiamo come l'intelligenza artificiale non abbia limiti nei confini. Però alla fine della fiera conta fare il risultato partita dopo partita, e la Juventus è partita benissimo.
E adesso c'è questo Juventus-Napoli, direttore, chiudo con questo, e arriva Conte. Ecco, Conte e il Napoli arrivano però al primo grande serio appuntamento, nel senso non che con gli altri non sia stato, però fino adesso ha affrontato comunque squadre del calibro del Verona, che per carità ha fatto dire di essere una grande squadra, del Bologna, che sta un po' in difficoltà, oggi scende in campo in Champions e faremo tutto il tifo per lei, perché sarà veramente un'emozione vedere il Bologna in Champions League, della Parma, che però alla Maradona ha dominato per 90 minuti, dopodiché si è arresa senza portiere al Napoli, del Cagliari, che però aveva fatto bene, anche molto bene, si è resa davanti a Meret e poi agli errori difensivi. Adesso c'è la Juventus, sia Conte che Thiago Motta in qualche modo hanno detto sarà una bellissima partita, te la immagini così?
Sì, assolutamente sì. Ah, ma guarda, il calcio è veramente stupendo, non finisce mai di appassionarci, anche perché ci propone questi incontri ravvicinati tra l'uomo che sta rifondando la Juve, Thiago Motta, e l'uomo che rifondò la Juve a suo tempo, perché i meriti bianconeri del Conte allenatore, per non dire poi di quelli del Conte giocatore, Sava Sandira, sono stati eccezionali, perché Conte rifondò la Juventus, e in tutt'altro contesto Thiago Motta sta facendo la stessa cosa, a giudicare dalla rivoluzione di mercato che ha contrassegnato questa estate. Confrontarsi dopo la quinta, soltanto dopo 4 giornate di campionato, al quinto turno del torneo, dopo essersi lasciati alle spalle il Cagliari, la sonante vittoria del Cagliari, e la Juventus, la splendida vittoria sul PSV in Champions League. Quanto di noi possiamo desiderare, anche se siamo soltanto alla quinta di campionato. Però, come dicevi tu, questo è il primo vero test importante per il Napoli, ma lo è anche per la Juventus. Il Napoli, che da 10 mesi non infilava 3 vittorie consecutive, che da 12 mesi, sebbene soltanto per 24 ore, perché poi la clamorosa Udinese si è insediata in testa alla classifica dopo aver vinto il posticipo di Parma, però è un Napoli che già risente come dell'effetto Conte.
E così, direttore, nel salutarti ti dico che stanno arrivando ulteriori aggiornamenti che mi lasciano sempre più perplesso, perché ha cancellato l'allenamento di questa mattina della Roma, era già previsto, a Trigoria c'era pure Daniele De Rossi che stava già preparando la gara con l'Udinese, poi ha ricevuto la notizia alle 8:30 e quindi tutto annullato, quindi come vedi è una cosa...
Anche queste modalità, ma ti pare possibile? Qui veramente sono modalità, con tutto il rispetto, americane, no? Cioè, sì. Tutti rimandano alla memoria certe scene di film in cui vedevi il protagonista costretto a fare gli scatoloni.
Sì, esatto.
È una roba, liberi la scrivania. Cioè, è una questione anche di rispetto, ma dico, ma come? Ma tutte le i buoni propositi di giugno, un contratto triennale, Dybala che rimane perché De Rossi lo ha convinto, Sulè che entusiasticamente accetta la proposta giallorossa perché l'allenatore è De Rossi, e tutto il resto? Ma io adesso sono veramente curioso di registrare in queste ore la reazione dei tifosi capitolini, perché non credo che accettino a cuor leggero una decisione del genere.
Comunque, insomma, vediamo che risultati porterà. Io credo che porta solo confusione, però magari avranno ragione loro, ma come dici tu, sintetizzando benissimo, è una gestione all'americana che è molto lontana dalla nostra visione delle cose, diciamo. Direttore, grazie come sempre, appuntamento a mercoledì prossimo.
Grazie a te, Vincenzo, buona giornata.
Un abbraccio al direttore Xavier Cobberri. Invece ci ritroviamo tra poco, comincia l'autocalcio e ci sarà Ivan Cardia, vi aspetto, poi lunga chiacchierata anche con Franco Leonetti, ritorniamo sulla partita di ieri, ovviamente incursione approfondita a Roma con Gabriele Chiocchio per approfondire un po' la questione dei rossi e capire un po' quali saranno gli scenari adesso e tanto altro di cui parlare, vi aspetto.